Commissione europea segue molto l'elaborazione, la diffusione delle lingue, no? L'internazionalizzazione. Questo è un rapporto finale e, come le dicevo prima, ci dice se c'è un gap, se c'è una differenza tra ciò che noi pensiamo di fare e quello che poi invece siamo in grado di fare veramente. Questa analisi dovrebbe servire a fornire dati comparabili sulle competenze delle lingue straniere nei vari paesi. Vedere se si riesce a capire quali sono le buone pratiche per l'apprendimento linguistico. Hanno preso 14 paesi europei, hanno partecipato 14 paesi europei, ma non l'Italia, campione molto grande, 54.000 studenti. Ogni sistema educativo ha analizzato due lingue, quelle maggiormente insegnate, e ogni studente ha fatto un test però in una sola lingua. L'età è sui 15 anni, la stessa età di Pisa, insomma, quella in cui si finisce la scuola dell'obbligo, per cui in teoria è anche possibile che certi studenti completino la loro istruzione e non apprendano più, no? Quindi sapere qual è il livello è funzionale a capire come ce la caviamo. Allora, i test hanno coinvolto tre abilità linguistiche, ascolto, lettura e scrittura, hanno fatto dei compiti, poi, vabbè. Qui per esempio ne ho ricopiato uno, insomma, giusto per farci un'idea. Quindi vede, c'è una foto, il compito, manda un'email, digli queste cose, no? Cos'è l'hotel, il tempo, ecco, questo è il tipo di compito. Poi naturalmente ci sono tanti altri esempi sul sito. Anche qui si fa riferimento al quadro comune europeo di apprendimento delle lingue per dire, allora, perché esaminati questi 54.000 prove, no? Che cosa ne è venuto fuori? Questo quadro propone sei livelli di competenza, aspetti, ce l'ho, eccolo, sei livelli di competenza. Vabbè, perché poi ci sono anche C1 e C2 che qui non sono neanche scritti. C1 e C2 sono quelli, insomma, di ottimo livello, no? B2 e B1 caratterizzano l'utente indipendente, per esempio. B2 è un utente linguistico indipendente che riesce a esprimersi in maniera chiara ed efficace. Mentre B1 lo fa ma solo su argomenti familiari, chiari, no? Quindi c'è una limitazione. Poi si parla di utente basico, comunicazione su argomenti molto semplici. E poi hanno dovuto aggiungere un altro livello inferiore che hanno chiamato pre-A1. Perché l'utente basico non riusciva a comprendere tutti. Quindi hanno trovato che c'è un livello meno buono rispetto a quelli che si aspettavano. Allora, cosa ne hanno concluso da queste analisi? Hanno concluso che le competenze linguistiche devono essere migliorate in modo sensibile. C'è un basso livello complessivo di competenza nella prima e nella seconda delle lingue testate. Il livello di utente indipendente quindi B1 e B2, è stato raggiunto solo dal 42% degli studenti nella prima lingua straniera, ma solo dal 25% della seconda lingua straniera, quindi solo uno su quattro ha un livello indipendente nella seconda lingua che ha studiato. Questo è evidente anche, no? Che c'è una riduzione del livello indipendente della seconda lingua che viene sempre più trascurato. Comunque, forse ancora più grave è il fatto che un gran numero di studenti non ha neanche raggiunto il livello di utente basico. Il 14% degli studenti non arriva neanche a essere utente basico, appunto, nella prima lingua. E un po' di più nel caso della seconda lingua. Qui c'ho le percentuali, ma insomma ora non è che sia importante ricordarsene, no? Però insomma diciamo che c'è questa fetta grossa di persone che di fronte a tanti anni di scuola anche non hanno in realtà imparato a utilizzare la lingua neanche per riuscire a comunicare su fenomeni semplici, quotidiani. Gli è stato chiesto che cosa sanno fare, no? Quindi di confermare quello che risultava o non confermare dal questionario, e hanno risposto che certo per l'inglese le cose vanno meglio, perché tra l'altro si comincia anche prima. No? Quindi probabilmente c'è anche un diverso modo di apprenderlo e poi ci sono più occasioni di praticarlo, viene percepito come più utile e più facile. Quindi vincente, per il momento è vincente. Lo spagnolo, insomma, si piazza benino. Quindi le differenze nelle pratiche che dovrebbero portare a dei buoni risultati sono legati a questi fattori, all'inizio anticipato, allo studio di un numero maggiore di lingue. Vabbè, più uno le studia, più le sa, questo insomma è abbastanza evidente. E poi però anche l'opportunità per un apprendimento linguistico informale, no? Cioè non solo a scuola, non solo le 2 ore o 3 ore di insegnamento alla settimana, ma un arricchimento dei contesti in cui si può usare e sviluppare la lingua. Questo poi soprattutto nel caso dei ragazzi che non appartengono a contesti familiari che consentono loro di andare all'estero pagando. Perché insomma comunque andare in Inghilterra in una scuola di lingue per l'estate costa abbastanza, non tutte le famiglie di sicuro se lo possono permettere. Quindi inventarsi occasioni per l'apprendimento linguistico informale, contatti, scambi di conversazione, dovrebbe essere, diciamo, uno scopo dell'insegnante, così come insegnare nella classe, no? Insegno la grammatica, insegno la letteratura, insegno tutte le cose che so, e poi anche lavoro per aumentare il tipo di contatti che i ragazzi possono avere. Oh, altri fattori influenti, beh, conoscenza delle lingue da parte dei genitori, e viaggi all'estero, uso del doppiaggio o dei sottotitoli. Ecco, beh, questo anche è un fattore che risulta essere molto importante perché aiuta, no? Cioè abitua al contatto con il video in lingua originale. Il problema, questo era venuto fuori qui a Trieste negli anni passati, perché ci sono gli abitanti, insomma, della Slovenia che hanno avuto contatti con la lingua originale sempre. E mentre noi mai, no? Quando mai? Cioè io mi ricordo c'era un periodo, sì, ora sì, anecdoticamente, c'era Rai 3 che dava film in inglese. Poi dopo sono spariti, non ci sono più. Cioè a notte fonda davano questi film. Tu li vedi registrare. Invece poi sono spariti. E tutto viene doppiato, anzi siamo fieri, no, del fatto che siamo così bravi a doppiare in Italia, no? Non come... Invece là danno tutto in lingua originale, cioè mi ricordo, sì, poi ci sono anche film in lingua russa, insomma, magari, no? Però, capito, l'abitudine, intanto alla doppia codifica, no? Per cui uno cerca di ascoltare e anche di leggere. Anche quello può essere uno stimolo, no? Può essere un aiuto ad abituarsi a cercare di capire, no? E non semplicemente sentire un po' passivamente la traduzione. Quindi, ci arriveremo mai, sottotitoli. Però ecco, adesso se uno guarda i materiali sul computer, il sottotitolo dice là. Quindi da questo punto di vista può darsi che piano piano, no, entri in questa consuetudine e che ci sia un'influenza dell'uso dei sottotitoli. Andrebbe graduato l'uso dei sottotitoli, perché da un certo punto di vista è anche un modo per facilitare, no, per dire, vabbè, non faccio tanta fatica, leggo i sottotitoli. Quindi graduarli, no? Renderli di più difficile accesso via via che uno impara la lingua, dovrebbe anche essere, perché se no, cioè, se io ce l'ho i sottotitoli, non faccio lo sforzo di capire il film. Però se magari mi rendono piano piano un po' più difficile, più veloce il testo, non so, no? Più difficile da leggere, allora magari piano piano mi abito. E poi l'esposizione degli studenti alla lingua attraverso strumenti di comunicazione tradizionali e recenti, guardo il telegiornale, guardo le news e la disponibilità dei laboratori. Anche questo mi sembra fatti, no? Cioè, il laboratorio, ecco. Allora, sono collegata, però non sono più su Moodle 2.
Quindi avete quasi intatto la nostra capitoli con alcuni siti, ma non si fa accedere. È un problema di linea. O si disconnette e connette, anche ieri l'altro giorno per me proprio.
Ah,
C'era un problema
caspita.
di linea.
Riproviamo. Connessione internet assente. Non lo so, tra l'altro, ora non vorrei dirlo, ma il